Marte. Il Napoli si muove sul mercato, intanto si ferma Meret e stop non da poco, ne parliamo subito in Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti, buon 2024 anche da parte mia, che vi parla è Dario Sarnataro, Gigi Soriani in regia, Emanuela Castelli in redazione. Si ferma dunque Meret, lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro, rischia 3 settimane, 1 mese di stop, poi verranno verificate le sue condizioni piano piano. Insomma, un altro colpo purtroppo al Napoli, che già è decimato tra infortuni e anche ovviamente Coppa d'Africa. Intanto parliamo di questo mercato del Napoli, non solo di come affrontare questo 2024 con uno che ha fatto la storia nel Napoli, ricordiamo, il dirigente che ha vinto in C, in B e in Serie A, quindi lo scudetto col Napoli, colui che ha messo le fondamenta del Napoli di Laurentiis. Pier Paolo Marino, direttore, buongiorno e buon 2024.
Buongiorno, auguri anche a voi Dario.
Augurissimi caro direttore. Allora, insomma, Napoli che ha finito un 2024 nel quadrimestre finale in maniera terribile, resta però negli occhi il 2023 meraviglioso della vittoria del terzo scudetto. Prevale ancora oppure il recente passato un po' appannato questa immagine?
No, l'immagine rimane, perché il terzo scudetto è stato vinto in maniera inequivocabilmente meritata, quindi è stata una grande festa. Poi diciamo che il 2023 sarà ricordato per questo, quindi entra un anno nuovo che ci auguriamo nei primi 6 mesi sia sulla scia dei primi 6 mesi del 2023.
Forse serve quel tipo di media punti per andare in Champions. Ne parliamo anche con Antonio Giordano, Corriere dello Sport. Antonio, buon 2024.
Buongiorno a tutti, comincio con l'abbracciare non virtualmente Pierpaolo.
Ciao Antonio, auguri di cuore e ricambio l'abbraccio affettuoso.
Allora, ovviamente si parla molto di Samardžić a Napoli, vicino, sembra vicino, Pierpaolo Marino lo conosce molto bene, è stato fino a qualche mese fa direttore generale dell'Udinese. È pronto per il Napoli, direttore, Samardžić?
Samardžić è sicuramente un giocatore da Napoli, poi i tempi con cui si inserirà dipenderanno dal contesto che troverà, dalla fiducia che sentirà dall'allenatore e dalla simbiosi e dalla empatia con i compagni, però è sicuramente un giocatore da Napoli. D'altronde quello che ha fatto vedere, il gol che ha fatto vedere al San Paolo nel girone di andata di questo campionato vale già ogni commento che si può fare a parole, insomma.
Sicuramente sì.
Un gol straordinario. Quindi se uno ha nel DNA quei colpi lì, bisognerà solo aspettare di dargli con continuità la possibilità di dare quell'apporto che sicuramente in una grande squadra lui è in grado di dare.
È chiaro che non è ancora fatta, poi magari chiederemo anche al direttore Marino se ha informazioni diverse alle nostre. Antonio Giordano, Samardžić per Elmas può essere il primo colpo del Napoli oppure il primo non sarà Samardžić? E poi se hai domande soprattutto per Paolo Marino.
Due cose, la prima non credo che sia il primo colpo perché le priorità sono altre, il mediano e il centrale difensivo.
Bene, meno male.
La seconda è... si può dire che Samardžić è tra i giovani quello che più somiglia a Zielinski, Pierpa?
Ma guarda, sì, direi di sì, anche se Zielinski è un tantino più esplosivo, ha più gamba, Samardžić è più un giocatore che ricorda il classico trequartista, il Colpani della situazione, visto che ora Colpani è sulla bocca di tutti. E io quando l'abbiamo preso gli ho detto subito: tu sei il golden boy, perché lui nello stile mi ricordava Gianni Rivera giocando di sinistro invece che di destra. È un giocatore che possiamo paragonare sicuramente a Zielinski, ma da un punto di vista di tecnica più che di parte atletica, diciamo, di parte di gamba, di forza fisica, da un punto di vista di tecnica, secondo me anche un po' superiore a Zielinski.
Ah, bene, è chiaro, direttore, che Savatic è un giocatore molto importante, anche un bel fisico, no? Strutturato anche di più forse di Zielinski. 2002, ricordiamolo assolutamente. Però e perché non ha giocato sempre, secondo lei, titolare in Udinese? L'anno scorso quasi sempre, mi sembra. Ma nel primo e nell'ultimo anno non sempre. C'ha ancora discontinuità nei suoi difetti?
No, diciamo che intanto è entrato in squadra giovanissimo. E quest'anno ha avuto la vicenda estiva del trasferimento con visita medica all'Inter. È chiaro che questo ha creato qualche scombussolamento. Poi il rientro anche di Pereira ha complicato un po' le cose. Io direi che da un punto di vista, diciamo, di valore del giocatore, il Napoli non deve avere dubbi. Non sono tanto d'accordo che fisicamente sia un giocatore atleticamente possente, è un giocatore agile più che possente.
No, io dicevo rispetto a Zielinski, ovviamente, non in assoluto.
Sì, Zielinski è un giocatore rispetto a lui un po' più esplosivo, però nel tiro da fuori si ricordano. Io ripeto, non trovo troppo semplice accostarlo a Zielinski, anche se come ruolo, come caratteristiche ci può anche stare, ma il modo di giocare dei due non è proprio simile.
Non le dico, direttore, quanti messaggi che arrivano, uno su tutti è divertente, è giusto anche. Enzo Di Maso da Fragola scrive: buongiorno a tutti, come fa a stare fermo un direttore come Pierpaolo Marino? Antonio, come fa a stare fermo un direttore? Non ci sa stare fermo innanzitutto.
Che sta fermo,
infatti.
Credo che sia in giro.
Certo.
Io a Pierpaolo fermo non me lo immagino.
Neanche io, per questo ho detto.
No, devo dire la verità, sono arrivate delle richieste subito dopo che sono andato via da Udine, però diciamo che sono diventato un po' troppo selettivo, probabilmente, quindi non, al momento non mi sono molto impegnato in questa cosa.
È vero, non dal sud evidentemente, sicuramente non da queste parti.
Devi avere gli stimoli giusti per poter riprendere in maniera che poi dopo, come io in genere, mediamente ci sto 4-5 anni in un club, penso che la prossima sarà l'ultima esperienza e non voglio sbagliare nulla, l'ultima della carriera, non della vita.
No, per carità, ma Andrea scrive: per me Paier dell'Udinese è il centrocampista da prendere, che per caratteristiche serve, un giocatore molto interessante, effettivamente. Pagliero, però prima di salutare il direttore Marino, non so se Antonio ha un'altra domanda, altrimenti ce l'ho io. Antonio, prego.
Però te l'aspettavi che finisse così il Napoli?
No, non me l'aspettavo sinceramente, anche se non voglio ripetermi, ma quando ha preso non ero ottimista.
Lo so, l'ha detto tra i primi su Garcia.
Sì, però non pensavo così male, onestamente, perché la squadra secondo me è fortissima e ha bisogno solo che vengano toccati i punti giusti con esperienza, con sapienza e con un allenatore che faccia cose semplici per un calcio che non è così complicato come alcuni allenatori lo vogliono far sembrare.
Direttore, quanto è complicato, e chiudo davvero, prendere un centrocampista centrale in interdizione, insomma un alter ego di Anguissa, un difensore centrale a gennaio, pronti, evidentemente pronti, già pronti per il Napoli?
Ma io in caso Udinese vedo anche Wallas, che è un giocatore che può avere sia quelle doti atletiche che quelle doti tecniche. Paghero, devo dire, anche se non l'ho preso io, perché l'hanno preso quest'estate,
sì,
è un giocatore che ha enormi qualità, però va atteso a una riconferma dopo questa porzione di campionato, pur essendo un giocatore che viene dalla terra calda argentina e da ambienti infuocati come quello del Boca, quindi è un giocatore che va attenzionato.
È vero. Direttore, nel ringraziarla facciamo anche gli auguri al ottimo 2024 al Poscio Lavezzi, che è uno dei suoi tanti dei suoi colpi, che stava passando dei momenti non felicissimi, ma in ripresa, quanto ne so. Quindi, insomma, tanti auguri al Poscio Lavezzi e tanti auguri a Pierpaolo Marino, e a presto, spero.
Sì, auguri assolutamente al Poscio. Sto seguendo con trepidazione la sua vicenda umana e spero che le notizie che arrivano nelle ultime ore siano quelle giuste, cioè di una, sì, di una ripresa totale, sì, e questo dobbiamo augurargli per questo nuovo anno, e io glielo auguro con tutto il cuore, davvero.
E sottoscriviamo. Un abbraccio, direttore, a presto.
Un abbraccio Antonio.
Ciao Pierpaolo.
Grazie. Grazie per Paolo Marino. Dobbiamo andare in pubblicità, Antonio, ma io devo trattenerti, devo farti 10-15 domande anche i nostri amici a casa. Tra l'altro vi ricordo Meretti,
faccio servire i piatti a tavola
e incomincio a far servire i piatti.
No,
sì,
ma mangio già pure.
No, non esageriamo. Pochi istanti torniamo. Tra l'altro Meretti out col Torino, ma forse anche per l'intero mese di gennaio, purtroppo dovrebbe saltare la Supercoppa. Tegola per il Napoli. Gollini però ha svolto allenamento intero in gruppo, quindi è recuperato almeno lui per la gara di Torino di domenica alle 15. Pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, cari amici, qui parla sempre Dario Sarnataro, insieme sino alle 14. 339-666-9990 per esprimere le vostre opinioni sull'arrivo dei calciatori. Io devo dire, insomma, 2 gennaio l'Atalanta ha ufficializzato Hien, visite mediche per Gabbia, per Buchanan quasi domani, se non vado errato, per l'Inter. Cioè, ecco, oggi 2 gennaio, dopo le parole di Laurentiis, mi aspettavo, non dico le visite mediche oggi, ma la pianificazione delle visite mediche per uno o due acquisti, in particolare per il centrocampista centrale e anche per il difensore. Per carità, oggi è martedì 2 gennaio, si gioca domenica, c'è ancora tempo, però alert, io dico così, alert, cioè attenzione, alziamo il livello, perché il Napoli deve prendere assolutamente, per me, poi cosa ne pensate voi ce lo scrivete al 339-666-9990, a brevissimo, perché qui non si possono perdere più punti, a Torino in particolare, un centrocampista fisico in tradizione pronto e anche un difensore centrale, poi anche la mezzala, visto che ci sono Zielinski, c'è Gaetano, c'è Lindström, eventualmente anche la mezzala offensiva e il terzino destro. Per me, non so Antonio Giordano cosa ne pensa, sicuramente non sarà d'accordo con me.
No, sono d'accordo con te sempre, quasi a prescindere.
Il 2024 che nasce bene per me, questo qua, evidentemente. No, però effettivamente io, anche dopo le parole del presidente, mi aspettavo chiusure a breve, poi magari ce ne saranno e non sappiamo nulla, però non ci risulta al momento.
No, non me l'aspettavo, perché conosciamo la tempistica del Napoli, cioè è difficile che possano aprire l'anno immediatamente con un botto. C'è bisogno di una elaborazione più o meno prolungata. Il problema è riuscire a capire quando, si possono fare certe operazioni. Napoli si trova a giocare a Torino con un centrocampo svetrato.
E anche Meret out adesso. Meret che è tra i migliori in campo, incredibilmente, nelle due partite con 0 gol segnati, con Roma e Monza. E tra i migliori in campo, e non c'è. Chiaro, Gollini recuperato almeno è una garanzia in più, però io ti ripeto, Antonio, lo chiedo anche ai nostri amici, anzi ricordate che potete anche chiamare al volo 2-3 telefonate 081-63-6363 per Antonio Giordano, che Atalanta ha corso ai ripari per la difesa, il Milan ha preso Gabbia, il Milan sta proprio rovinato dal punto di vista del difensore centrale, e anche l'Inter che ha perso Quadrado subito a
fare. Il Milan ha fatto peggio del Napoli, sì, sotto il profilo strategico, perché lasciare andare via Gabbia in prestito è stata una pazzia.
Sì, è vero, sono d'accordo con te.
È vero che poi sono successe talmente tante cose che sembra che il destino si sia accanito anche contro il Milan, però insomma.
Questo è vero. Antonio scrive: ma non è che arriva Paparzic e farò altro casino? Buon anno, che mi sembra carina come battuta. Ma c'è Carmine per te. Carmine, buongiorno.
Buongiorno.
È caduto Carmine, no? Caduto? La linea. Eccolo qua. Eccoti. Vai Carmine, domanda per Antonio Giordano, immagino.
Sì, Antonio, io volevo chiederti, dato che tu sei una persona molto esperta, ma quel giocatore del Bologna, Zirkzee, non è un giocatore da Napoli?
Grazie Carmine.
Zirkzee è un giocatore per chiunque, ma il Napoli lì c'ha 3 centravanti e non possiamo far finta che non esistano, cioè mi sembrerebbe anche vagamente offensivo. per il talento di Osimhen, di Raspadori e anche del Ciolito, cioè, perché è un giocatore straordinario che orienterà il mercato della prossima estate, rappresenta l'ennesima testimonianza delle grandi capacità di Giovanni Sartori per mettere più bravi in circolazione, ma almeno da 25-30 anni.
Da sempre, no? Chievo, Atalanta, Bologna, tutti
non
successi.
Può venire al Napoli, non ora, ecco, intendo dire. Poi non lo sappiamo quello che succederà dopodomani, neanche domani. Però, insomma, pensare che oggi il Napoli debba trattare il Zirkzee mi sembrerebbe abbastanza contraddittorio.
È vero, oggi sul Corriere dello Sport leggetelo, ovviamente Antonio Giordano fa il punto della situazione con Højbjerg, che sarebbe forse il migliore prendibile per garanzia, secondo me sempre, su Mare, Pablo Fornals, che però è un giocatore meno di muscolare, meno in tradizione, per il centrocampo. Cosa serve per l'affondo decisivo, Antonio, per questo?
Prenderei proprio Fornals.
Qui siamo in disaccordo stavolta, dicevo io, non mi esageriamo.
No, perché uno di gamba, anche se ha caratteristiche diverse, poi bisogna intendersi quello che vuoi fare del centrocampista, come vuoi giocare. Il Napoli, un'altra cosa deve capire, che Napoli sarà con Mazzarri da Torino in poi, perché in questo ballo degli equivoci c'è entrata anche la difesa a 5 di domenica scorsa, sabato contro il Monza, cioè.
Sì.
E quindi Mazzarri deve mettersi allo specchio, analizzarsi e decidere liberamente.
Sì, sì, sono d'accordo con te.
4-3-3 è un patto che non si può spaccare, ma in realtà è già stato spaccato. O se eventualmente può giocare il suo calcio, ma se deve giocare il suo calcio senza artificio, cioè senza la necessità di chiedere a Di Lorenzo, fa basta di scivolare a Zerbinda, basta, lo faccia puro. Cioè che sia 3-4-2-1 molto puro, perché altrimenti diventa un caos.
Serve il difensore, però
non fa bene a nessuno.
Serve il difensore, però vabbè, si può giocare anche a Torino eventualmente, ma serve il difensore in più evidentemente. Cesare, intanto buongiorno. Cesare, bassa il volume della radio, altrimenti riusciamo a sentirti. Caduto Cesare, nel frattempo, volendo ribadire la domanda, ad oggi, 2 gennaio, non chi è più vicino, perché sappiamo che le trattative sono sempre particolari, ma chi è più in lista, in cima alla lista del Napoli, tra Emre Can, Højbjerg, Soumaré, Fornals, centrocampo?
No, credo che Emre Can, non dico che si possa cancellare dalla lista, ma è stata una bella idea, anche molto suggestiva, di grande spessore. Cioè, se tu forse una volta ti ricordi, scherzavamo sempre alla radio, lo prendevo sempre come modello di riferimento, no?
Sì, mi ricordo, certo.
Cioè, se tu mi dici cerca un mediano da comprare, io ti dico sempre Emre Can.
Da equilibrio, da forza.
Fare anche il caffè in mezzo al campo.
È vero. Uno che prende campo, diciamo, si dice.
No, poi mi ricordo l'idea di Allegri, straordinario a Dortmund, di abbassare la protezione davanti alla difesa. C'è un giocatore al quale puoi chiedere qualsiasi cosa, facciamo il ragù mentre si gioca e lui ti fa il ragù.
Però non viene, mi stai dicendo, e quindi...
No, però guadagna tanto.
4 milioni,
4 e mezzo,
figurati.
A 30 anni, e quindi credo che forse sia fuori dai parametri, e soprattutto credo costi ancora un po' rispetto ad altri, anche se tutti costano. Il Napoli cerca la possibilità di cominciare dal prestito per poi finire sul riscatto, credo, e comunque qualcuno più giovane probabilmente. Fornals ha 28 anni, Højbjerg ne ha 27-28 anche lui, 28 sì. 2 anni non sono pochi, ma Soumaré ne ha addirittura 24-25.
Sì. Questo mese compie 25 anni.
Cioè io non mi meraviglierei se venisse fuori un altro nome, che non siamo ancora stati in grado di scovare.
È vero. Moltissime domande per te, tanto il centralino in tilto, diciamo, quindi chiediamo scuse e pazienza, i miei ci stanno chiamando, cade sempre alla linea. Per esempio, molte domande le metto tutte insieme. Allora, Gino scrive: con chi inizierebbe a Torino tra Raspadori e Simeone? Aggiunge: ma Faroluncio non potrebbe servire al Napoli di oggi?
Non lo so, perché l'ho visto giocare poco, però l'ho visto bene. Al Napoli serve altro, secondo me, in questo momento, cioè una consistenza, una personalità che forse il ragazzo può avere, ma che però rischia di non emergere in una situazione del genere. Cioè io immagino Paolo Duccio che torna a Napoli, un pizzico di emozione lo provi, ma può darsi che siano anche sensazioni sbagliate.
Bello, sì, scusami, prego.
Simeone o Raspadori, gioca chi sta meglio, lo sa l'allenatore, ma chi sta meglio gioca.
Ecco, magari con maggiore spazio o considerazione anche nel minutaggio per Simeone, come diciamo poco fa insieme. Meret non ci sarà per 30 giorni, di Collini come sta? Chiede Lello da quarto, l'abbiamo detto, Collini per fortuna ha fatto l'intero allenamento in gruppo, quindi è recuperato per la gara di Torino. Meret è un'altra tegola effettivamente in capo al Napoli, in capo a Mazzarri, che avrà anche responsabilità per le mancate vittorie, ma non è che sta avendo tanta fortuna nelle gol sottoporta che il Napoli si mangia, negli infortuni. Intanto quest'altro amico per il difensore, Antonio Giordano, chi è in cima alla lista, ti chiede Roberto.
Il Parma guadagna tantissimo alla parte.
Non ho capito?
Com'è?
Il primo non ho senza sentito, qual è?
Ho detto Demiral.
Ah, Demiral, sì, sì, come scrivi oggi anche.
Dragusin, che però costa tantissimo, ecco. Sono alla pari. Poi non è semplice, però io credo che loro, se proprio dovessero orientarsi, sceglierebbero tra uno dei due, probabilmente più Dragusin, che mi pare piaccia.
È un altro 2002, come sa Marzic, è un giocatore interessante, sì, molto interessante.
E il Napoli deve entrare in quest'ottica qui.
È entrato nell'ottica di dover spendere in qualche modo a gennaio per il difensore.
Napoli deve saper spendere in prospettiva. Perché la squadra intanto sta diventando vecchia.
Sì, è vero. Però poi serve anche porre un po' rimedi, no? A quello che non si è fatto in estate. Peraltro è nata infortunata.
Io l'ho visto giocare l'anno scorso, lo conoscevo già. A me piaceva tantissimo, me ne aveva parlato un mio amico del quale mi fido e... devo dire, non si è sbagliato come non si sbaglia mai, ragazzo di grande contenuto caratteriale anche, e non è facile, cioè, se hai sofferto l'anno scorso con la Salernitana e ora con il Genoa, due anni fa, sì, vuol dire che c'hai,
sì, sì,
hai attributi.
È vero, a me piace da tempo, anche quando l'ho intravisto la Juventus qualche partita.
Però ecco, all'epoca la Juventus era troppo per lui.
No, indubbiamente, poi 2002, ragazzi, quindi aveva 19 anni quando credo ha debuttato la Juventus. È chiaro che servono giocatori anche di carattere, di tigna e non solo di qualità. Luca, telefonata al volo, l'ultima. Luca, buongiorno.
Buongiorno. Io volevo esprimere un'opinione su Mazzarri, che secondo me, diciamo, ha avuto pochissimo coraggio in questa sua nel rispettare questa sua funzione. Io sono abbonato in tribuna nitida e secondo me il Napoli in questo momento fra tre giocatori che sono improponibili. Uno è Rachmani, che è stato saltato da tutti praticamente, con il Cagliari, con il Torino, con la Roma, l'altro è Anguissa, inguardabile, e il terzo è Caraschella non incide, che non lo fa giocare nel secondo tempo, cioè ormai praticamente un giocatore non incide assolutamente, cioè è deleterio.
Ok, quindi, grazie Luca, ti saluto perché siamo in ritardo pubblicità, non per altro, grazie per aver chiamato. Antonio, il tuo pensiero?
Sono d'accordo che Rachmani sia in grande difficoltà, sono d'accordo che Anguissa sia in grandissima difficoltà. È complicato mettere mano, forse Ostigar poteva avere qualche chance in più, a centrocampo probabilmente qualcosa poteva essere fatto. Kvaratskhelia non ci tocca mai, i suoi classi non ci toccano, si accompagnano nel periodo di crisi ma non ci toccano.
Antonio, un abbraccio, ci sentiamo in settimana e buon 2024 ancora
a te e a radioascoltatori.
Un abbraccio al nostro Antonio Giordano, firma a Corriere dello Sport, tra un po' Francesco Modugno, poi ancora mercato, i vostri messaggi al 339-666-9990, a tra pochissimo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
E eccoci sempre in diretta anche sul canale 183 della TV, vi ricordo, nuovi studi Radio Marte, tra l'altro un weekend pazzesco ci aspetta, ragazzi, perché il 7 gennaio ovviamente saremo in onda con lo speciale Marte Sport Live su Torino Napoli, il 6 l'Epifania. E l'Epifania c'è anche Sanità Tattà, il capodanno musicale della Befana, supportato da noi, da Radio Marte, la radio ufficiale della cultura napoletana, dalle 19 alle 24, a due passi dalla Basilica di Santa Maria della Sanità, un grande concertone con tanti ospiti importantissimi musicali, ragazzi, io provo ad andare anch'io perché è davvero fantastico. Gabriele Esposito, Mix Berri, Monica Sarnelli, Rico Femiano, Gianni Fiorellino, Napoleone, Andrea Settembre, Caldore, Veronica Simioli, Ciccio Merolle e tantissimi altri, insomma, quindi anche su Radio Marte seguiteci, ma andate se volete a vedere dal vivo Sanità Tatta dalle 19 alle 24 sul palco nei pressi della Basilica di Santa Maria della Sanità, bellissima zona ormai riportata, fasti fantastici, turistica, insomma, da visitare dentro e fuori, e anche da andare a vedere un concerto per godere della musica napoletana. Nel frattempo godiamo delle opinioni di Francesco Modugno di Sky, nostro opinionista. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, buon anno, ben trovati.
Buon 2024 a te, caro Francesco. Allora, Napoli attivo sul mercato, con problemi ancora di infortuni, con Meretti in particolare out, sicuramente anche per la Supercoppa, purtroppo. Ti chiedo subito, Francesco, oggi
è una brutta lesione, secondo grado è scocciante.
Cioè, un mesetto circa.
Sì, di fatto c'è una specie di tariffario da pagare, no? Ad ogni entità, ad ogni grado di lesione corrisponde più o meno un periodo, diciamo sui 30-40 giorni. E infatti Alex è ancora più un eroe, perché poi parare il rigore con una lesione muscolare di quel livello lì.
Sì, infatti, è vero.
Significa aver fatto una gran parata.
Tra l'altro sulla sua sinistra, se non vado errato, a sinistra l'infortunio, quindi proprio nonostante il dolore si è immolato
per la causa.
Grazie anche a Pessina, Pessina ha fatto un rigore meraviglioso, però sì. Bravissimo Meretti.
Ci ha dato una mano,
diciamo così. Ti chiedo, per fortuna Collini ha recuperato, è il suo momento, un giocatore assolutamente affidabile, è il momento anche di Cajuste probabilmente, perché ti faccio questa domanda, perché chiedo anche a te se il Napoli siamo riuscito a fare un colpo a centrocampo o in difesa entro Torino.
Se intendi per centrocampista quello di struttura, sì. Diciamo l'altro anghissà, per intendere,
esatto, sì.
Non lo so, a meno che non ce lo stiano facendo sotto al naso, ma non ho la sensazione di un'operazione in via di definizione. C'è qualche profilo, come stiamo raccontando, non so neanche se ci stanno nascondendo, a dire la verità, il nome giusto ancora.
Invece su Samardžić la strada è spianata.
Mentre per Samardžić e Mazzocchi penso che, insomma, le scelte le abbiamo individuate, un po' ne abbiamo svelato le manovre. Io penso che per il centrale difensivo e per il centrocampista abbiano ancora un ventaglio di soluzioni e qualcuna a noi sfugge ancora, con grandissima onestà.
Abbiamo parlato di Samardžić anche con Pierpaolo Marino, oltre con Antonio Giordano, quindi con te vorrei fare un focus su Mazzocchi, che tu hai visto anche dal vivo molte volte, perché segui anche la Salernitana per Sky, e chiaramente sarebbe un buonissimo acquisto come vice di Lorenzo, ma forse anche come vice Mare Rui, visto che Olivera ne avrà ancora per un mesetto, credo. È giusto chiudere per Mazzocchi e non andare su altre priorità, anche se poi non è che lo decidi tu, no? Perché nel senso, magari il Napoli vuole prendere il difensore centrale, ma non riesce a prenderlo subito, come invece è forse prendibile, te lo chiedo, Mazzocchi in più breve tempo.
No, è la prima scelta del Napoli, è sempre stata. È un giocatore che fa fatica a definire un'alternativa. Se parliamo di uno che un anno fa è stato convocato in nazionale. E ci è arrivato sulla spinta di grandissime prestazioni, è napoletano e quindi evidentemente da un punto di vista motivazionale
di barra, no?
Avrebbe qualcosa in più, sì, è un figlio di questa terra ed è un giocatore importante, un giocatore che ha gamba, destro di piede, ma che preferibilmente direi quasi ama giocare di più a sinistra, cioè il nazionale ci arriva per quella capacità di giocare sulla fascia sinistra, di rientrare sul suo piede, cercare la conclusione, però evidentemente insomma di piede destro è un quarto, sì, ma anche un quinto.
Infatti stavo per farti la domanda, apre anche possibile 3-4-2-1, quello che è, insomma, che tanto caro a Walter Mazzarri, almeno del passato. può aumentare questa possibilità di rivedere la difesa a 3 con
l'assenza di Mazzocchi. È un giocatore che ti consente soluzioni differenti. È un giocatore che, se sta bene da un punto di vista atletico ma anche mentale, cioè se sente la fiducia, se sente una certa centralità, è uno che ti dà tanto. È vero però che ha un atteggiamento molto propositivo, cioè di quelli che vanno, ma anche grande applicazione in fase di non possesso palla, cioè uno che gli è toccato Kvara, ha marcato Leao di recente in un senso da Milan, l'ha fatto con ottimi risultati, con concentrazione, con applicazione, quindi è uno che sa fare bene le due fasi. È chiaro che lì sai Giovanni Di Lorenzo e quindi sei più che coperto, però diciamo liberando Zanoli, che è destinato al Genoa ormai da un po', insomma con Mazzocchi saresti più che coperto. Se no c'è Faraoni, che è altro giocatore d'esperienza, anche lui forse più un quinto che un quarto, però è di quelli di, diciamo dalla resa abbastanza garantita, però penso di poter dire che la scelta è Mazzocchi, bisogna aggiustare un po' il prezzo. Ma non penso che
non ti risulta sia imminente, insomma, mi sembra di capire.
No, io penso che ci sia la volontà di farlo anche abbastanza presto. Okay. Sai, la Salernitana è in un momento nel quale deve rientrare dei grandi investimenti fatti. È un'operazione questa che Sabatini fece un anno e mezzo fa pagandolo 1 milione di euro.
Sì, infatti, sì.
Potrebbe starci anche una relativa plusvalenza sopra. La valutazione iniziale era di 4 milioni. È chiaro che con l'arrivo di Sabatini magari il direttore, dall'alto della sua esperienza, proverà a strappare il prezzo migliore, però non 2,5 più bonus, ma magari sai, con un piccolo sforzo reciproco ci si viene incontro, anche perché la volontà del giocatore mi sembra abbastanza evidente. È chiaro che per lui è un'opportunità, è napoletano, giocare nel Napoli è un sogno che gli va riconosciuto.
Vedremo, nel frattempo leggo anche da Area Napoli l'idea Lukic, che è stato anche nel Torino di Mazzarri, non sarebbe male come centrocampista. Però volevo farti un'altra domanda, anzi te la fa Joe, perché ti chiede: per Modugno, considerando la situazione tragica in cui ci troviamo, ad oggi non siamo in ritardo col mercato, PS, Atalanta e Inter già hanno provveduto. Io sono abbastanza d'accordo con Joe, nel senso che mi aspettavo, non dico oggi, però insomma entro domani già l'ufficializzazione, magari ci sarà, per carità, però io credo che il Napoli abbia, dopo le parole di De Laurentiis, abbia la necessità di fare presto. È chiaro, di prendere i giocatori giusti, ma bisognava muoversi prima.
Posso sì. Essere proprio onesto?
Sì.
Io sono anche sorpreso dalla troppa velocità.
Ah, vabbè.
Cioè, no, io, ma, diciamo...
No, lo conosciamo, le tempistiche del Napoli le conosciamo, per carità.
Abituata ad una certa modalità, certa tempistica.
È vero.
Io che al 3 di gennaio, al 2-3 di gennaio, sì, fosse così avanti almeno con un paio di operazioni, penso a Mazzocchi e a Samardic, secondo me è già abbastanza. Io penso che ci siano delle modalità che poi caratterizzano, no, ogni azienda, ogni società. E nel caso del Napoli i tempi sono sempre stati, non dico comodi, ma quelli tipici. Certo, sarebbe stato auspicabile avere subito il centrale difensivo e magari tutte le soluzioni pronte. Però a dire la verità poi parliamo sempre di una situazione ideale che non sempre è di questo mondo, non sempre è il calcio, non sempre è stata del Napoli.
No, ovviamente non è sempre facile, però ripeto.
Ancora più ti dico per il centrale difensivo, è un ruolo nel quale tutti si stanno muovendo, tutti stanno cercando un centrale importante e tutti magari vogliono il profilo giovane, di prospettiva, facendo l'investimento. Gennaio è un mercato particolare, ci vuole anche una certa consapevolezza. Le squadre si fanno d'estate, a gennaio le puoi aggiustare, sistemare, ma non puoi pensare, a dire la verità, di fare un'altra. No.
Ti chiedo anche, Francesco, come salutarti, due cose rapidissime. La prima, se Politano davvero il Napoli rischia di perderlo, la Shabab fa sul serio ancora una volta?
Sì, fa sul serio, fa molto sul serio. La proposta è di quelle che tenta, che lo dica. Io direi che per Matteo la priorità è rimanere a Napoli. Ci sono mille motivi, anche suoi personali, di vita, sentimentali, sì, che lo tengono qua, però c'è un discorso per il rinnovo che va avanti da un po', e direi va avanti lentamente, e c'è questa proposta che dovrebbe essere di 12 milioni per Napoli e penso più o meno 7 per il giocatore.
Sì, beh, Napoli non ha, cioè io dico, al di là di tutto, insomma, gli esperti di, diciamo, di questioni dirigenziali non siamo noi, siamo giornalisti. Però il Napoli che già ha difficoltà, che già diciamo è in forte dubbio la qualificazione della prossima Champions, per i segnali più per la distanza
Matteo
al quarto posto.
Matteo Pezzi è stato il miglior giocatore quasi
appunto,
per il rendimento della stagione.
Appunto, come si fa? Non c'è neanche l'alternativa, diciamo, in questo momento, ma non si può cedere Politi, non si può.
Non sarebbe una buona cosa. Non sarebbe una buona cosa, assolutamente.
Infatti, l'altra domanda, Torino-Napoli è presto, per carità, però si va verso l'utilizzo di Cagliuste, senza dubbio.
Giusto? Sì, sì, tra l'altro è un giocatore che piace molto a Mazzarri. Non avesse recuperato Lobotka, avrebbe giocato lui da play,
sì.
Per Mazzarri a 2, a 3, un giocatore completo, un giocatore che ha prospettive, che ha mezzi fisici ma anche tecnici, piace all'allenatore la giocata lunga che ha, il passo. È chiaro che è un giocatore che si ritrova in una dimensione nuova rispetto al passato, un calcio che sta facendo suo, non ha mai trovato una grande continuità, ti dico, anche le prestazioni così un po' altalenanti, no? In alcune abbastanza, non dico raccapricciante o quasi, in altre invece dico molto positivo, penso per esempio a quella di Verona, però è uno di quei giocatori sui quali penso che a Mazzarri piaccia lavorare, perché intravede margini importanti, e quindi Mazzarri sa di poter contare su di lui, ecco.
Verissimo, Francesco, grazie, un abbraccio, ci sentiamo in settimana ovviamente.
A voi, a tutti, ciao,
buon anno ancora. Grazie ancora Francesco Modugno, dobbiamo andare in pubblicità, leggo questo messaggio al volo. Luca da Roma scrive: i ricambi dovevano arrivare ieri, non oggi e domani, d'altronde il danneggiato in caso di mancato quarto posto è il Dela, non siamo certo noi. Il quarto posto non è un risultato sportivo ma esclusivamente societario, il risultato sportivo è andare avanti in Coppa Campioni, vincere la Supercoppa, arrivare tra i primi tre, certo non quello a cui punta il presidente. Caro Luca, sono d'accordo con te. Pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, cari amici, un po' di messaggi da parte vostra. Ivan da New York scrive: non andremo da nessuna parte quest'anno, la vedo sporca, il mercato del presidente non serve, Samardzic non è continuo, si perderà tra i giocatori che vogliono scappare. Ivan, capisco che il Napoli non ti dà quest'anno, in ultimi tempi, fiducia, però un po' troppo pessimismo, aspettiamo almeno di capire. Abbiamo detto che avremmo voluto già oggi definizione degli affari, però adesso dobbiamo anche capire cosa accade. Ne parliamo, facendo gli auguri di buon 2024, con agente FIFA, avvocato Fulvio Marrucco. Fulvio, auguri, buon 2024.
Ciao Dario, auguri di buon anno a te e a tutti quelli di Radio Marte e i radioascoltatori.
Grazie caro Fulvio, auguri anche al mio amico, scrittore e collega di Cronache di Napoli, Marcello Altamura. Ciao Marcello, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, auguri a tutti.
Augurissimi. Allora, questa ansia o questo pessimismo di Ivan e anche di altri amici che volevano e avrebbero voluto già definizioni di acquisti in questi giorni, oggi magari, Fulvio, ha riscontri, ha fondamento?
Ma sicuramente per me il mercato di gennaio, una volta si faceva il mercato a novembre, quello
di riparazione,
avevi molto più tempo. Oggi io trovo assolutamente non consono fare gli acquisti il 31 gennaio, perché se li fai il 31 gennaio mentre un giocatore si entra negli schemi, nel gruppo, probabilmente lo hai a marzo. Pensate addirittura, per dirvi, per la Lega Pro termina a maggio, quindi a meno che non fai i playoff o i playout, è come avere un giocatore due mesi. Quindi io mi sono sempre augurato che le operazioni all'apertura del mercato fossero già concluse. Probabilmente il Napoli, voi sapete che è molto lento negli acquisti, ha invece molto velocemente ceduto Elmas, che ha fatto un campionato lo scorso anno pazzesco. Io in un momento davvero tifoso, in un momento di tristezza, e mi sono voluto fare del male ieri, come primo dell'anno mi sono rivisto tutto il campionato del Napoli dello scorso anno.
Mamma mia, è un esercizio di gioia, ma anche di collera
e di disperazione, ecco, rispetto appunto a quello che è lo stato attuale.
È vero.
E questo è sulla tempistica. Sulla qualità dei giocatori, io non credo che dai nomi che ho letto siano dei giocatori che possano risolvere le problematiche del Napoli. Probabilmente qui andavano fatti, o andrebbero fatti, perché siamo ancora in tempo, due acquisti molto importanti, ecco, per dare un segno alla piazza, per dare un segno ai giocatori che in questo momento stanno vivendo un momento di sbandamento, anche per far capire che non si sta
smantellando,
non siamo in una fase liquidatoria,
ecco,
di un gruppo. E invece brancoliamo nel buio, e bisogna un minimo di fiducia dobbiamo averla, perché De Laurentiis è stato da sempre un imprenditore che è caduto in piedi capendo in tempo i suoi errori, e quest'anno mi dispiace, ma negli ultimi mesi ne ha fatti tanti.
Ma infatti poi io condivido tutto quello che dice Fulvio Marrucco, non so se Marcello è d'accordo. Il riferimento al discorso di gennaio è che il Napoli ha anche un'esigenza numerica per gli infortuni, per la Coppa d'Africa, per la cessione appunto di dire frettolosa, anch'io lo definisco così, di Elmas. È chiaro che tutti aspettiamo rapidamente dei colpi, anche perché poi si gioca la Supercoppa, ci sono 4-5 partite da giocare, anche importanti in chiave qualificazione in Champions League. Marcello.
Il problema fondamentalmente è quello che giustamente diceva Fulvio Marrucco, e sollevava una questione che secondo me è basilare. A gennaio tu che cosa vai a fare? Nel senso che anche se ci sono giocatori che magari potenzialmente possono, come dire, farti svoltare la stagione, faccio un nome per tutti di quelli accostati al Napoli, Dragusin del Genoa.
Sì.
Ma Dragusin innanzitutto è difficile prenderlo a gennaio, ma a gennaio fai degli investimenti, e sappiamo tutti che il Napoli poi secondo me farà un investimento probabilmente importante su Samardžić, perché Samardžić colma il buco di Elmas adesso e colmerà il buco di Zielinski l'anno prossimo. Ma onestamente io sono sulla stessa linea di Fulvio Marrucco, secondo me il Napoli avrebbe bisogno di 2-3 calciatori pronti, che un difensore centrale, un centrocampista centrale all'Anghissà e un trequartista mezzala offensiva, che possano anche mettere pressione ai titolari, cioè
ecco,
dare anche un messaggio che alcuni giocatori che hanno un po' la pancia piena e sono stati un po' appagati dalla vittoria dello scudetto debbono capire che non sono titolari inamovibili, che c'è qualcuno dietro che non è la riservissima, per dirla alla Mazzarri, ma gli soffia sul collo perché ha potenzialità per prendere un posto da titolare. Insomma, secondo me questo gruppo già da tempo avrebbe avuto bisogno anche di una scossa psicologica.
Ho capito. Torno infatti da Fulvio in questo senso. Per essere, faccio un esempio. Højbjerg, no, del Tottenham. Il Tottenham vende probabilmente con obbligo di riscatto e non con diritto. È un giocatore di 28 anni, però ha fisicità, esperienza, non è un giocatore straordinario, ma è un giocatore tosto, pronto. Ti chiedo, Fulvio, è chiaro che se il Napoli pensa di dover fare sempre prestito con diritto e dover pensare a fare un'operazione economica, diciamo, sana, è chiaro che riparazione significa anche riparare degli errori, quindi ci starebbe investire soldi che pensavi non spendere, giusto, direttore, avvocato? Perché Højbjerg
sì,
è il profilo che rappresenta questo interrogativo. Il Napoli lo prende o non lo prende? Fa il passo in avanti verso l'obbligo di scatto, verso un ingaggio leggermente più alto del previsto o meno?
Dario, faccio un passo indietro.
Sì.
Ormai i club europei conoscono perfettamente le strategie del Napoli.
Certo.
E come abbiamo difficoltà oggi a poter dialogare con un allenatore prospettico come Motta, cosa che è successa quest'estate,
sì,
così anche gli altri club, quando trattano con il Napoli, non hanno più quella leggerezza che avevano qualche tempo fa. È un modo di approcciarsi insomma, il Napoli è sgamato nel modo di approcciarsi alle trattative, quindi non c'è più quella trasparenza, serenità, buona fede. Oggi si pensa sempre ad un club importante, perché stanno cedendo a un club importante, ecco, questo è la però per me questa sessione di mercato è una sessione fondamentale, perché è quella che deve essere la base per un rilancio dell'anno prossimo, la salvezza di quest'anno. Non so dove possiamo arrivare, cosa possiamo fare, ma soprattutto il rilancio per l'anno prossimo. E io vorrei, sempre con gli occhi di quello che ieri si è visto e rivisto il campionato del Napoli, il Napoli un'altra perdita enorme l'ha avuta con Lozano. Ragazzi, Lozano ha cambiato partite su partite in Coppa dei Campioni, in Champions League e in campionato.
L'abbiamo sottovalutato,
60 minuti Lozano e 30 Politano, o viceversa,
il contrario.
Sulla fascia destra era un terremoto, quindi probabilmente tutto ciò che c'era da sbagliare quest'estate è stato sbagliato.
Quello mi sembra talmente evidente. Nel salutarvi e ringraziarvi, c'è Torino-Napoli, poi Napoli-Salernitana, poi Sassuolo-Napoli, c'è la, ovviamente, che verrà rinviata Sassuolo-Napoli perché il Napoli gioca la Supercoppa con la Fiorentina. I segnali dopo Monza, Marcello, per parlare un minuto a testa proprio di questioni tecnico-tattiche, il Napoli non è tanto distante dal quarto posto, no? Anzi, però se ti dico che preoccupa più dei 5 punti, preoccupa più i segnali, dico cose sbagliate, Marcello?
No, assolutamente, io dico che la distanza numerica è assolutamente fattibile, però se il Napoli è quello che abbiamo visto contro il Monza, cioè una squadra piatta, spuntata, senza idee,
non riesce a segnare, anche avendo buone occasioni, devo dire.
Non riesce a segnare, e sottolineo un dato numerico: il Napoli ha segnato 0 gol nelle ultime 3 partite.
Sì, infatti.
Quindi clamorosamente. Se i 5 punti per il Napoli normale, come lo conosciamo, sono recuperabilissimi, visto che c'è tutto un...
Non il Napoli l'anno scorso, il Napoli normale, giusto?
Il Napoli normale, cioè quello che ha battuto l'Udinese, ha battuto ma anche quello che ha battuto il Cagliari,
esatto.
Invenzioni dei singoli. Si può recuperare la distanza, ma se il Napoli è quello che abbiamo visto contro il Monza, è un'impresa arrivare a questo punto.
Avvocato, per lei?
C'è un'ultima riflessione da fare,
sì.
Sempre sulla base di quello che ho visto l'altro giorno. Io ho visto giocatori totalmente diversi. Cioè, il Kvara dell'anno scorso, se voi lo confrontate a quest'anno, cioè, noi le occasioni le abbiamo avute in tante partite,
sì.
Ma se Kvara fa gol a Torino con la Juventus, se Kvara fa gol col Milan all'ultimo minuto, se Kvara fa gol
al Monza
l'altro giorno, lo fa Gaetano, è qualcosa che è vero, è a livello sia psicologico ma anche a livello fisico, perché questi non corrono più come correvano prima.
Vero.
No, non c'è nulla da fare.
Forse ci arrivano anche molli alla conclusione, evidentemente, fisicamente intendo. Quindi
sì,
c'è anche questo.
Sono stati fatti danni, ripeto, a livello psicologico, ma soprattutto a livello fisico. E un'ultimissima cosa,
sì.
Fatemela dire, per me, in una squadra che non fa gol, dare così poco minutaggio e perdere psicologicamente Simeone è una follia.
Sì, siamo d'accordissimo, l'abbiamo detto anche in presa diretta commentando Napoli-Monza. Fulvio, grazie per l'intervento,
grazie,
buon 2024,
buon
a presto.
A
un abbraccio a Fulvio Marrucco, un abbraccio all'amico Marcello Altamura. Ciao Marcello, ti leggiamo su Cronache di Napoli, ovviamente.
Un abbraccio forte.
Grazie Marcello Altamura, siamo in chiusura, arrivano Gigio Rosa che è tornato, Marta Martinez per Sulle Mani, grazie ad Emanuele Castelli in redazione, a Gigi Soriani in regia, da parte mia Dario Sarnataro è tutto, ovviamente questa sera torna anche Marte Sport la sera dalle 20 alle 21, ciao a tutti.
Marte Spotlight.